la società umana.
Animal House.
Notizie, interviste, attualità.
Si è appena conclusa la settimana mondiale per l'abolizione della carne. Dal 20 al 27 settembre in molte parti del mondo, dall'Italia alla Russia, agli Stati Uniti e il Canada, passando per Turchia, Francia e Inghilterra, si celebra la scelta non violenta che un numero sempre crescente di persone sta condividendo. Lo scopo è quello di aprire dibattiti attorno all'idea di abolire e condannare la produzione e il consumo di carne di esseri senzienti. Ogni ora in tutto il mondo vengono uccisi 6 milioni di animali a scopo alimentare, senza contare gli acquatici, il cui numero è anche più elevato. Ma nonostante questi numeri impressionanti, i giornali riportano come indice di povertà assoluta per le famiglie italiane l'impossibilità di consumare carne o pesce tutti i giorni. In questo caso ci verrebbe da dire viva la crisi, ma il messaggio che passa è quello dell'assoluta necessità di mangiare carne e derivati tutti i giorni, non solo per motivi nutrizionali ma come status symbol. Questa valutazione ricorrente si scontra con l'obiezione spesso rivolta ai consumatori critici, e in particolare a chi sceglie un'alimentazione non violenta. La scelta è assolutamente condivisibile eticamente, ma non praticabile perché è troppo costosa. E allora, la carne è cara e quindi i poveri consumatori che non se la possono permettere sono costretti a ridurne il consumo, oppure sono i cibi di origine vegetale a essere cari? Quando si critica l'industria della carne, una delle acute osservazioni che escono sempre è la seguente: ma se chiudono i macelli, tutti quelli che ci lavorano, che fine faranno, poveri loro? È un'obiezione di solito tendenziosa, spesso opposta anche a chi si batte contro il commercio delle armi, ma che può avere comunque una risposta che si chiama conversione. È fin troppo ovvio far notare che venendo meno la richiesta di carne e derivati, aumenterebbe quella dei prodotti vegan. Ci sarebbe quindi una compensazione con relativa ristrutturazione di apparati produttivi e mercati. Un sogno? Forse sì, ma potremmo anche parlare di un caso di utopia concreta. Basti pensare a quanto sono cambiate le cose nel giro di pochi anni. I cibi vegan, dall'essere stramberie da erboristeria, sono diventati cibo comune, anche nelle catene della grande distribuzione commerciale. Niente è mutabile nella vita economica e sociale, e allora l'esito del bilancio non è più tanto scontato. Nel librone La questione animale, curato da Luigi Lombardi Vallauri e Silvana Castignone nell'ambito del trattato di biodiritto, l'economista Stefano Casini Benvenuti nell'IRPET ha scritto un saggio Alimentazione carnivora verso un'economia vegan, nel quale prova a immaginare che cosa succederebbe se venisse interrotta la produzione di alimenti di origine animale. Riferendosi al 2009, anno in cui la spesa complessiva delle famiglie italiane per alimenti di origine animale è stata di ben 64 miliardi di euro, circa il 46% di tutta la spesa alimentare, comprese le bevande, Casini Benvenuti fa una stima di quanto diminuirebbe il PIL italiano in due scenari, in effetti al momento poco realistici, ma utili a capire qual è la scala del problema. Nel primo caso si immagina che l'alimentazione carnivora non venga sostituita, semplicemente si immagina di togliere le spese per gli alimenti di origine animale, mentre nel secondo si ipotizza che venga sostituita da prodotti importati dall'estero, immaginando che l'Italia non fosse in grado di produrre alcunché. Beh, secondo l'economista, nel primo caso la perdita del PIL sarebbe del 3,3% e nel secondo del 2%. La flessione sarebbe più lieve fino ad azzerarsi, nel caso più realistico in cui le aziende si convertissero alle nuove produzioni cruelty free. Pensiamo alle nostre amiche mucche che da produttrici di latte sono diventate produttrici di cacca da utilizzare come concime in agricoltura, ma poi ci sarebbe un'intera filiera alimentare da ricostruire con un mercato garantito. Certo, sarebbe inizialmente difficile, ma non impossibile. Tornando a noi, fra le varie iniziative possibili, oltre alla prima che è ovviamente il cessare il consumo di carne e di tutti i derivati animali, segnaliamo che il prossimo giovedì, il 2 di ottobre, in occasione del compleanno di Gandhi, ci sarà uno sciopero della fame collettivo, durante il quale i partecipanti saranno invitati a scattarsi una foto portando un cartello con su scritto «I will fast against slaughter», che letteralmente significa «digiunerò contro i macelli». Maggiori info sul sito http://dayforanimals.org/pledge ed ovviamente sul nostro blog. Noi, naturalmente, digiuneremo.
E sempre a proposito di macelli e di animali macellati, Giuseppe, che cosa possiamo dire delle ultime uscite della ministra Elena Boschi, che sta così tanto soffrendo perché non riesce ad approvvigionarsi di carne di cavallo così come desidererebbe?
Personalmente consiglierei alla signora ministra di soddisfare il suo galoppante desiderio di cavallo con un bellissimo pezzo musicale a tema assolutamente cruelty free. Dedico a Maria Elena Boschi il pezzo Fritz Cavallo degli inossidabili Crisma.
Con le tue orecchie fai lunghi discorsi e cerchi di farti capire anche a mozzi.
Tigri di carta. Rassegna stampa altro animalista.
Cominciamo tornando a parlare di orsi, stavolta di un orso ucciso qualche tempo fa in Abruzzo. Riprendiamo l'articolo dalla Repubblica del 19 settembre scorso, il titolo è questo: Orso ucciso in Abruzzo con una fucilata, indagato confessa, sono stato io. Antonio Centofanti, operaio di 57 anni, la settimana scorsa era rimasto ferito dopo un incontro ravvicinato con un orso. Il WWF lancia l'allarme, 13 animali morti in 4 anni. Va potenziata la task force. È un'altra notizia che ci conferma quanto sia difficile il rapporto con gli animali selvatici nella nostra società. Cresce l'ostilità, si formano anche movimenti d'opinione contrari all'esistenza di orsi e lupi nei nostri Appennini. È una degenerazione della relazione con la natura e gli altri animali che deve davvero preoccupare. Leggiamo questo articolo che comincia con il maldestro tentativo dell'operaio di discolparsi. Dice così: «Sono stato io ad uccidere l'orso, ma non volevo. Sono caduto e mi sono partiti dei colpi». Dice Antonio Centofanti: «Avevo subito diversi assalti alla mia struttura. Ero molto spaventato. Giovedì notte, quando ho sentito dei rumori, sono uscito fuori con il fucile. Sono caduto a terra e per paura di essere aggredito ho sparato. Non avevo capito che si trattava dell'orso». Il Corpo Forestale dello Stato però non crede a questa versione e, secondo gli inquirenti, l'orso sarebbe stato ucciso per vendetta. Scrive l'articolista: Centofanti, infatti, una settimana prima dell'uccisione dell'animale, aveva avuto con l'orso un altro incontro ravvicinato dentro la sua struttura e per paura era caduto a terra sbattendo la testa. In base a quanto stabilito dall'esame autoptico, sarebbe stato ammazzato con 6 colpi di fucile, molti dei quali alle spalle. A questo punto la versione di Centofanti è destituita di ogni fondamento. Fatto sta che un nuovo fronte per la sopravvivenza degli orsi si è aperto in Abruzzo e ne parla anche un interessante articolo uscito sul Manifesto di domenica 21 settembre, un articolo intitolato «Gemma Yogi, marsicane doc». L'orso bruno nativo dell'Abruzzo, montano, curioso ma raramente aggressivo, è una specie unica al mondo, simbolo della biodiversità italiana. Ma c'è chi ne ha paura e vorrebbe non averlo fra i piedi, come a scanno, nel cuore del suo habitat. Bracconaggio, errori di caccia, incidenti stradali e veri e propri agguati sono le principali cause di morte del plantigrade. Nell'articolo di Serena Giannico si ricordano i timori che si sono avuti nei mesi scorsi per la sorte di un'orsa, Gemma, che era stata presa di mira. Leggiamo un brano dell'articolo. Pochi mesi fa una petizione con 613 firme sui circa 2.000 residenti di Scanno, ne ha chiesto la cattura. Dopo la raccolta firme, in estate, l'orsa è sparita e si è temuto il peggio, anche per il rinvenimento su alcuni rami del radiocollare che indossava. Poi sono state ritrovate le sue tracce fra arni e terreni coltivati. Sospiro di sollievo. Ad immortalarla, in un recentissimo video notturno, il veterinario Ermino Galante che assicura: «È innocua? Si è trovata faccia a faccia con gente e non ha mai mostrato segnali di violenza». La maggior parte della popolazione di orso marsicano, continua l'articolo, si concentra nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e nella sua zona di protezione esterna. Donatella Bianchi, presidente del WWF Italia, dice che dal 2010 sono 13 gli orsi marsicani uccisi nel centro Italia e il risultato è che in 4 anni abbiamo perso un quarto degli esemplari esistenti. Cambiamo argomento e recuperiamo un articolo della settimana precedente dell'inserto Tutto Scienze della Stampa per leggere un passaggio di un intervento di Umberto Veronesi, l'oncologo ex ministro, che scrive un lungo articolo intitolato «La doppia apocalisse. C'è chi muore di fame e chi di troppo cibo». Veronesi in questo articolo sostiene con forza la scelta vegetariana. Scrive così: «Il rapporto dell'uomo con il cibo deve cambiare in un'unica direzione, che comprenda una nuova etica della responsabilità, perché è indispensabile che il modo in cui mangiamo rispetti gli equilibri globali dell'ambiente. Come? Innanzitutto riducendo il consumo di carne. Oggi un americano consuma in media 120 kg di carne all'anno, un animale intero, ma la dieta carnivora non è sostenibile perché gli animali trasformano in carne da consumare solo il 10% del cibo che ricevono». Chiudiamo con una notiziola che si è trovata su vari giornali nei giorni scorsi e su quasi tutti i siti. essendo la ministra Boschi la più fotografata e la più gradita ai fotoreporter e ai capi redattori dei quotidiani e dei siti per ragioni prevalentemente estetiche, la ministra, in occasione di una festa della Unità o Democratica a Zagarolo, in provincia di Roma, quando le è stato offerto un certo piatto tipico della zona, si è lamentata di non trovare facilmente a Roma carne di cavallo. Tra i tanti commenti riportiamo quello dell'ENPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali. Dice così: in piena settimana contro il consumo di carne, la ministra Boschi, in visita a Zagarolo, non solo assaggia la locale specialità a base di carne di cavallo, ma esprime il proprio rammarico perché a Roma, sono parole sue, si fa fatica a trovare il cavallo. Tanta insensibilità la dice lunga sulla sconnessione fra chi ci governa e i cittadini così infelicemente amministrati. Dalle nostre città, insiste l'ENPA, sono per fortuna pressoché scomparse le macellerie equine, per mancanza di richiesta, che corrisponde ad una sempre maggiore presa di coscienza dei cittadini, ma evidentemente non di chi ci governa. Ci auguriamo che la ministra Boschi faccia sempre più fatica a trovare il cavallo e magari anche a trovare il consenso. Ci risentiamo la prossima settimana.
Giuseppe, raccontaci qualcosa a proposito delle coltivazioni di olio di palma.
Ogni anno vengono prodotti circa 40 milioni di tonnellate di olio di palma, di cui l'87% proviene solamente dall'Indonesia e dalla Malesia. Per far spazio a queste piantagioni vengono distrutti ecosistemi importantissimi, come le torbiere e le foreste pluviali. Con la sparizione di queste foreste millenarie sono destinate ad estinguersi le forme di vita ad esse legate, come gli oranghi, le tigri di Sumatra, gli elefanti.
Ma dove si trova l'olio di palma?
Ovunque, in tutti i prodotti alimentari dove compare la scritta grassi vegetali, a meno che non sia diversamente specificato. Quindi, dai biscotti del mattino, anche a quelli vegani naturalmente, fino alla margarina vegetale che le persone animaliste acquistano al posto del burro.
Qual è l'unica soluzione?
Autoprodursi la margarina in casa.
E come